Buonasera cari radioascoltatori, siete di nuovo all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9, come sempre in onda ogni giovedì alle 21. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Roberto Giava in regia. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera cari amici radioascoltatori.
Dunque Alessandra, ancora una volta Giro di Boa, siamo di nuovo in onda e come sempre siamo al passo con l'attualità.
Esatto Annalisa, al passo con l'attualità. Lavorare con tutte le forze democratiche senza perdere la speranza per un futuro migliore. Questo è il messaggio dato da San Suu Kyi nel primo discorso tenuto dopo 7 anni di arresti domiciliari davanti ad un bagno di folla nei giorni scorsi. Come Nelson Mandela, San Suu Kyi è diventata un simbolo internazionale di resistenza pacifica alla giunta militare. Ha trascorso gli ultimi 20 anni in detenzione ed è stata insignita del Nobel per la pace nel 1991. Con il nostro ospite in collegamento questa sera cercheremo di capire che cosa sta succedendo in questo paese del sud-est asiatico, governato da una giunta militare dal 1962, che ha visto i cittadini andare alle urne il 7 novembre scorso, dopo più di 20 anni. Annalisa, ci vuoi presentare l'ospite?
Sì, ne parliamo questa sera con Antonio Muscatello, giornalista da diversi anni, è stato corrispondente da Tokyo, esperto di Giappone, Cina e Corea, lavora all'agenzia di stampa Apicom, dove si occupa della redazione Nuova Europa, specializzata in Asia orientale ed Eurasia. È stato inviato, tra gli altri, in Iraq e Afghanistan. Buonasera Antonio, ci senti?
Buonasera.
Buonasera, benvenuto e benvenuto a Giro di Boa. Vorrei partire subito con una domanda. Alessandra menzionava nell'introduzione un paese, la Birmania, che è andata alle urne dopo 20 anni. Ecco, puoi spiegare ai nostri radioascoltatori che cosa è successo, dare qualche informazione di background, come e perché quindi si sono svolte elezioni dopo 20 anni?
Sono svolte elezioni dopo 20 anni perché 20 anni fa, nel 1990, aveva vinto l'opposizione democratica. Aveva vinto l'opposizione democratica guidata da Aung San Suu Kyi, addirittura con l'80% dei voti, in un paese che dal 62, quindi ora sono 40 anni, all'epoca erano 18 anni, era ed è sotto un regime militare feroce, liberticida, un paese in cui non sono garantiti neanche i minimi diritti umani, un paese per tanti aspetti paradossale, che è governato da un gruppo di militari che si autodefiniscono Consiglio per la Pace e lo Sviluppo, ed è un consiglio che ha tanto cuore la pace che destina il 40-60% del suo budget annuo alla difesa, alle armi, alle forze armate, cioè a quell'apparato di potere militare che mantiene il controllo. In questi 20 anni è successo che per 16 anni su 20 Aung San Suu Kyi, leader indiscusso, direi all'incarnazione dell'unità birmana e della democrazia in Birmania, ha passato 16 anni privata della sua libertà, gli ultimi 7 anni agli arresti domiciliari. Pagando fra l'altro un prezzo personale altissimo a questa detenzione, non conosce i nipoti, non vede i figli da tempo, non ha potuto assistere il marito, un accademico inglese, Michael Harris, che è morto, non ha potuto vederlo neanche l'ultima volta. Quindi è successo che un paese ha continuato a vivere sotto la cappa di una dittatura militare, non nel silenzio della comunità internazionale, perché a Aung San Suu Kyi è stato anche assegnato il premio Nobel per la pace, ma al di là di affermazioni di principio pochissimo si è fatto perché in quel paese tornasse la democrazia. Quindi sono stati 20 anni di lotta per i birmani democratici, per la comunità di esuli all'estero, che ha continuato a dare informazione nonostante la grande difficoltà che ci può essere in un paese come la Birmania, così chiuso, così controllato da questo apparato militare. E sono stati 20 anni di lotta per loro, ma anche 20 anni di grandissimi affari per la giunta militare, che è comunque al centro di un gioco geopolitico, non si regge in piedi per caso.
E dunque,
è una giunta che...
Scusami, prego. Antonio, sì, dicevo, tu hai contestualizzato il paese nella situazione geopolitica, per cui in questa regione, con un leader così forte all'opposizione, che però è appena stato liberato, con un risultato elettorale che è sotto gli occhi di tutti, tu cosa vedi come futuro prossimo?
Vabbè, fare previsioni in un paese come la Birmania credo che sia difficilissimo, impossibile. Intanto perché quando si parla di politica e geopolitica si ragiona sempre su un livello logico e come se non ci fosse un leader come Aung San Suu Kyi, che come avete detto prima del studio è un leader della statura di un Mandela, di un Gandhi, oserei dire. Cioè un leader che si è fatto 17 anni di carcere, di privazione della libertà senza spostare di un millimetro la sua linea, perché Aung San Suu Kyi ha continuato a rivendicare la vittoria elettorale di 20 anni fa, quindi è ferma su quella linea con un metodo non violento, eccetera. Quindi quando c'è un leader di questa statura c'è una variabile che può mettere fuori gioco tutti i discorsi geopolitici e politici. Dall'altro lato c'è una giunta militare che apparentemente a guardarla sembrerebbe macchiettistica, sembrerebbe una di quelle giunte militari sudamericane di qualche decennio fa, che però è capace di mantenersi al potere, perché è in un punto strategico importante e sa rendersi necessaria rispetto al gigante geopolitico della regione, che è la Cina, che ha degli interessi sulle pipeline, ha interesse che la Birmania, un paese, voglio ricordarlo, molto composito da un punto di vista etnico, credo ci siano qualcosa come 300-400 diverse etnie in quel territorio, quindi solo il 60% della popolazione è birmana, il resto sono Karen. Tra l'altro proprio in questi giorni Karen hanno un proprio esercito di liberazione, hanno occupato due città nel nord, quindi è un paese difficilissimo da tenere assieme. E la Cina in questo senso ha tutto l'interesse a tenerlo unito, e quindi perché ci passano pipeline, perché anche interessi economici, anche per esempio per il legno, che è molto importante per i cinesi, è un importantissimo fornitore, quindi ha un ruolo, quel regime ha un ruolo strategico, l'ha saputo coltivare nonostante il suo aspetto macchettistico, e quindi un osso molto duro. Teniamo presente un'altra cosa, non la stessa Aung San Suu Kyi ha chiarito oggi stesso che è terminato il suo periodo di detenzione, è terminata la sua pena.
Ma scusami Antonio, c'è un effetto particolare, la leader dell'opposizione è stata liberata alcuni giorni dopo le elezioni, questo è stato causato,
sì,
mi riesce difficile.
No, è un tentativo del regime di accreditare un risultato farsesco delle elezioni. In realtà le elezioni, il partito, la Lega Nazionale della Democrazia, il partito di Aung San Suu Kyi non ha partecipato, per cui dopo queste elezioni farsa che tutta la comunità internazionale ha condannato, Obama, la Clinton, ma elezioni che sono state macchiate da brogli estesi, e probabilmente il regime ha fatto questo passo per cercare di ammorbidire i toni nei suoi confronti. Non sappiamo quanto durerà, non c'è nessuna garanzia che domani non la vadano a reimprigionare. La giunta birmana, la giunta di Tan Shwe, ci ha già dato esempi di questo tipo, anche quando 7 anni fa l'hanno imprigionata un'altra volta, anche quando per ben 2 volte hanno prolungato quasi senza motivo la pena, l'ultima volta nel 2009 perché uno strano personaggio, un americano, ha nuotato fino alla casa di Aung San Suu Kyi, quindi è del tutto imprevedibile quello che potrà accadere, e nessuno si illude a partire da Aung San Suu Kyi che ci sia stato un qualche passo avanti verso la democrazia. Aung San Suu Kyi ha fatto un passaggio, immediatamente dopo essere stata liberata, ha chiesto di incontrare il generale Tan Shui. Non c'è ancora nessuna risposta, diciamo, a quanto appare sulla stampa internazionale, a quanto se ne sa finora. Quindi è un grande momento di esaltazione, ma anche di preoccupazione.
Antonio,
perché in realtà non è iniziato un processo che può portare in tempi brevi a sbloccare questa situazione. Peraltro la Birmania sta diventando un bel problema non solo per la Cina, che comunque deve avere a che fare con un alleato così inguardabile, ma anche per tutta la regione.
Antonio, ho un'ultima domanda qui da studio. Secondo gli osservatori, San Suu Kyi lavorerà con i paesi occidentali per la revoca delle sanzioni, un provvedimento che in passato aveva appoggiato ma che ora ritiene colpisca il popolo e non la giunta militare. Ti vorrei chiedere, secondo te, quali appunto possono essere le opportunità di cooperazione tra la leader democratica e la comunità internazionale?
È tutta da vedere, bisogna vedere come proseguirà appunto il processo, il processo di reinserimento nella situazione politica birmana, dove ricordiamo c'è stato solo poco tempo fa, solo una settimana prima della liberazione di Aung San Suu Kyi, delle elezioni farsa, e in questa situazione politica, come Aung San Suu Kyi e il suo partito si reinseriranno? Se inizierà davvero un dialogo col regime, allora ha un senso. Se questo non accadrà, bisogna capire quali possono essere i canali per far sì che eventuali occasioni di cooperazione aiutino veramente una popolazione, tra l'altro una popolazione stremata, insomma, è un posto dove ci sono oltre 1 milione di bambini che vengono sfruttati per il lavoro, quindi è in un paese in una situazione grave, e bisognerà capire come fare per aiutare questo paese, facendo in modo che gli aiuti non arrivino in mano al regime. C'è poi un altro elemento che rende difficile una cooperazione internazionale con la Birmania, cioè il fatto, una cosa che è emersa nella scorsa tarda primavera, la collaborazione del regime birmano per esempio con la Nord Corea. Si è parlato addirittura dell'ipotesi che si volessero dotare di armi atomiche, è tutto da vedere, è tutto da dimostrare, però certo ci sono delle assonanze inquietanti e ci sono stati dei movimenti inquietanti, secondo quanto ha denunciato l'opposizione. Quindi è un paese in cui le evoluzioni possono essere molto rapide, o ci può essere una stasi che dura 20 anni, come è accaduto dal 1990.
Antonio,
è tutto molto poco prevedibile.
Mi sembra di capire che il paese richiede una particolare attenzione, e soprattutto, come tu dici, gli scorsi 20 anni non se ne è parlato più di tanto, e ora tutto ad un tratto è ritornato alle cronache. Cioè significa che magari anche in un futuro prossimo ci avremo ancora i nostri microfoni, perché malgrado l'argomento particolarmente interessante, siamo costretti a chiudere, perché abbiamo ormai speso il tempo per questa parte della trasmissione. Dunque non ci resta che ringraziarti e augurarti buon lavoro. E alla prossima ai microfoni di Radio Alma.
Prego, alla prossima, con la speranza che la prossima volta potremo commentare un ritorno alla democrazia per questo paese, e magari potremo commentare le elezioni di Aung San Suu Kyi come leader.
Una bella speranza. Grazie mille.
Grazie Antonio, un saluto dallo studio, da Annalisa, e buon lavoro. I radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa, in regia Roberto Giava, in collegamento Alessandra. Dunque Alessandra, siamo ritornati in onda dopo la prima parte della trasmissione. un giro di boa sempre al passo con l'attualità. Il secondo tema di questa serata sarà l'Afghanistan. Si apre domani a Lisbona il vertice della NATO, dove l'Alleanza Atlantica dovrebbe indicare una strategia per la graduale assunzione delle responsabilità di sicurezza e controllo del territorio afghano da parte delle forze appunto afghane. Indiscrezioni si stanno anche susseguendo in questi giorni circa contatti e forse possibili negoziati tra gli Stati Uniti e il governo di Kabul con i talebani. Nel frattempo, dopo che lo scorso 9 ottobre altri quattro soldati italiani sono morti in Afghanistan al seguito dello scoppio di una bomba, il ministro della difesa La Russa ha dichiarato di sperare che entro il 2011 le nostre funzioni possano essere solo di addestramento delle forze di polizia e dell'esercito afghano. Il nostro obiettivo, ha dichiarato La Russa, è consegnare alle legittime autorità afghane un territorio sufficientemente controllato. Questa sera con i nostri ospiti vogliamo cercare di fare il punto della situazione in Afghanistan e riflettere sul ruolo della NATO e dell'impegno italiano.
Sì, esatto Annalisa, ne parliamo questa sera con due ospiti, uno dei quali è già in collegamento con noi, l'onorevole Gabriele Bertini. Buonasera onorevole, mi sente?
Sì, benissimo, buonasera a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Dunque, grazie a voi di avermi invitato.
Dicevo appunto onorevole Gabriele Albertini, presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, membro del Parlamento del Partito Popolare Europeo Democratici Europei e in Italia del Popolo della Libertà. Eletto nel Parlamento Europeo nel 2004 e rieletto nel 2009, l'onorevole Albertini è stato sindaco di Milano dal 1997 al 2006. Durante il corso della serata avremo poi anche in collegamento un secondo ospite e cercheremo di ristabilire il contatto con lei. Dunque, onorevole Albertini, avrei subito una domanda per riallacciarmi a quello che diceva Annalisa durante l'introduzione e dunque il summit della NATO che si aprirà domani a Lisbona. Parlando della NATO, il segretario generale della NATO appunto ha dichiarato che non ha dubbi sul fatto che la NATO uscirà vittoriosa dall'Afghanistan e completerà la missione. Condivide questo ottimismo del segretario generale e secondo lei quali gli obiettivi realisticamente raggiungibili a questo punto?
Ma d'altro lo condivido perché non solo per ragioni d'ufficio, ma perché credo che ovviamente quello che è stato svolto fino ad ora è preparatorio della soluzione definitiva del problema afghano con la consegna di un stato diritto e di una condizione migliore di stabilità al governo legittimamente eletto. Faccio osservare che questa elezione, il 8 settembre ci sono state le elezioni, i risultati saranno resi noti a breve, hanno avuto un po' di problemi nello spoglio delle schede, non sono molto avvezzi a questi sistemi perché per 30 anni non hanno mai votato, è un primo e fondamentale successo. Però perché tutto si compia va applicata la strategia che è partita con la NATO, ma si è poi sviluppata con gli interventi dell'ISAF e anche per quanto riguarda l'Unione Europea con la missione EUPOL che attiene soprattutto all'addestramento delle forze di polizia. Dicevo, questi interventi hanno consentito una stabilità base, una sicurezza di base, ma che deve essere poi trasferita al legittimo governo. E per fare questo sono necessari alcuni interventi che sono non solo militari, anzi direi soprattutto civili e politici, quindi l'eliminazione della povertà, il paese, l'Afghanistan, che è quasi esclusivamente della produzione di oppio, ed è un secondo punto lavorare, perché questo è uno scenario che di fatto consente al terrorismo di alimentarsi da questa produzione occulta, anche se molto estesa, e c'è una sorta di omertà in questo campo. E poi l'integrazione dell'Afghanistan con la comunità internazionale anche attraverso rapporti politici consolidati con gli stati confinanti, in particolare Pakistan. Anzi, sotto quest'ultimo profilo ricordo che scorso 14 ottobre il ministro degli esteri del Pakistan, Qureshi, è venuto in Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo per un'audizione e che è reso utile a lavorare come rappresentante del governo pakistano, non come, come singolo, per aiutare questo processo di stabilizzazione dei confini e di rapporti di cooperazione con gli stati confinanti.
Onorevole Albertini, ne ha accennato poco fa lei, la missione di polizia dell'Unione Europea in Afghanistan, della quale forse non si parla tanto nei media, ovviamente molto più risalto è dato alla missione della NATO, ISAF. Ci sono 432 ufficiali di polizia impegnati nell'addestrare appunto le forze di polizia afghane. Ecco, secondo lei qual è il valore aggiunto di questa missione e in generale dell'Unione Europea nel quadro complessivo dell'impegno della comunità internazionale?
Beh, questo scopo, che è quello sostanzialmente lo stesso scopo dell'educazione dei figli, pare a meno dei genitori, no? Cioè tutto il sistema che parte dalla neo-strategia di McChrystal, sia precedentemente era già acquisita dall'Unione Europea, verte a fare un investimento soprattutto sul governo legittimamente eletto e sulla società. E il processo di formazione delle forze di polizia è la base di tutto, perché uno Stato che non ha sicurezza, non la può garantire ai suoi cittadini, è uno Stato che non potrà mai essere stabile, che sarà sempre generato o addirittura piegato dai simboli della guerra, insomma, che sono vari connotati, alcuni sono come i talebani, scattamente obiettivi teocrazia, di governo religioso fondamentalista, altri invece sono orientati a interventi di natura più predatoria, insomma, sulle ricchezze del paese. E quindi l'Unione Europea dà un suo contributo proprio con questa finalità. Però c'è un altro aspetto che è molto ignorato, che invece è fondamentale, ed è un elemento tutto all'opinione pubblica mondiale. Il continente europeo è uno dei principali donatori di assistenza umanitaria attraverso il contributo colossale, sono cifre veramente di 8 bilioni di euro nell'ultimo, dal 2002, negli ultimi 8 anni. 8 bilioni, lo ricordiamo dalle medie, bilione sono 1.000 miliardi. Ecco, 8 bilioni di euro, e ogni anno l'Unione Europea insieme agli Stati membri versa 1 bilione di euro per progetti di sviluppo. Quindi, insomma, l'Unione Europea e gli Stati europei sono principali, tra i principali, direi i principali insieme contribuenti dello sviluppo afghano.
Onorevole, vorrei farle, prima di fare una pausa musicale, vorrei completare un po' il discorso istituzionale che abbiamo iniziato. Si diceva appunto in apertura, la NATO si prepara al vertice di Lisbona, dove rifletterà appunto sulle lezioni apprese in Afghanistan, come si diceva indicherà una strategia per la graduale assunzione di responsabilità da parte delle forze afghane. C'è chi dice che dopo l'Afghanistan la NATO non assumerà più responsabilità per missioni militari di tale portata. Lei è d'accordo?
È un po' difficile affermarlo. Ricordo quello che diceva Kissinger, peraltro faceva riferimento agli economisti e alle previsioni economiche spesso ribaltate dai fatti, ma può valere anche per la politica estera. Chiunque faccia previsioni a 6 mesi è un bugiardo. È difficile immaginare che la NATO, con la sua potenza e con l'insieme anche politico che rappresenta di vari stati membri, sia esclusa dallo scacchiere internazionale anche con l'impiego di forze militari. È probabile che la lezione afghana dia delle indicazioni per un maggiore impegno non solo militare ma anche civile, e tale anche Sotto questo profilo posso citare un'esperienza che proprio ho nel mio curriculum, la responsabilità di Milano, e in effetti negli anni in cui lo sono stato, negli ultimi anni, il Comune di Milano ha regalato alla municipalità di Kabul 59 autobus obsoleti dal punto di vista dell'inquinamento, ma non certamente dal punto di vista funzionale, se sono arrivati dall'Italia per nave a Karachi, ma poi su strada fino a Kabul, passando anche il passo di Khyber, e 10 compattatori dell'AMSA che sono stati interventi proprio congegnati per dare il nostro contributo allo sviluppo economico e all'eliminazione della povertà, che è una delle prime cause che poi genera quella tensione, atteggiamento ostile nei riguardi dell'intero mondo, che, su cui poi viene fomentato il fondamentalismo, gli atteggiamenti anti-occidentali e aggressivi nei riguardi dell'intero mondo.
Facciamo ora una pausa musicale, onorevole Albertini, e poi ritorniamo in onda e, per iniziare una riflessione magari più improntata sull'Italia e sul ruolo della missione italiana in Afghanistan. A tra poco. L'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Avevamo iniziato con il nostro ospite, l'onorevole Gabriele Albertini, presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, una riflessione sul ruolo della NATO in Afghanistan. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che domani si apre il vertice dell'Alleanza Atlantica a Lisbona. E vogliamo continuare questa riflessione, questa discussione, parlando anche dell'impegno militare in Afghanistan dell'Italia, ma se non sbaglio Alessandra dovrebbe esserci in collegamento anche la nostra
invito. Tiziana Prezzo, giornalista di Sky TG24, si occupa prevalentemente di cronaca giudiziaria, ma per la sua testata è stata spesso inviata all'estero anche in teatri di guerra come Afghanistan ed Iraq. Un servizio realizzato quest'anno da Tiziana Prezzo ad Haiti le ha valso il premio Ilaria Alpi, mentre fra due giorni verrà premiata a Catania con il premio intitolato Maria Grazia Cutu, la giornalista del Corriere della Sera morta nel 2001 in Afghanistan. Dunque Tiziana, già in collegamento abbiamo l'onorevole Albertini e prima, come diceva Annalisa, si parlava della situazione in Afghanistan. Indiscrezioni che si stanno susseguendo in queste settimane a proposito di Afghanistan, parte della leadership storica del movimento dei talibani. Da nemici dunque questi potrebbero passare ad alleati. Dunque volevo chiedere prima a te e avere la tua opinione e poi ovviamente sentire l'opinione dell'onorevole Albertini. Come potrebbe essere giustificato questo cambiamento di fronte dall'opinione pubblica occidentale? E dunque rivolgo a te prima la domanda, in quanto appunto giornalista particolarmente attenta e conosci l'opinione pubblica.
Ma allora, precisiamo subito una cosa, che questa volontà statunitense non è più un'ipotesi, ecco, è innanzitutto già una realtà. Qualche settimana fa è capitato di avere faccia con lui già verificati delle occasioni in cui l'esercito americano ha facilitato l'incontro, se non altro da un punto di vista logistico, tra il presidente Karzai e degli esponenti talebani. Lo stesso Karzai, lo stesso presidente parla di reintegration, no? Di reintegrazione di esponenti appunto talebani. Ma come reagirebbe l'opinione pubblica occidentale? Io posso parlare per quella italiana e devo essere molto franca, molto concreta, non c'è una grandissima reazione, perché quando si parla di Afghanistan, in realtà anche nei nostri telegiornali, insomma, una parte molto senso nel bene Afghanistan è quando ci sono coinvolte le nostre forze armate, quindi quando c'è comunque una riflessione su qualcosa che sentiamo particolarmente nostro. La questione talebani, Karzai, insomma, non è stata una cosa che in realtà nel nostro paese, che è sempre un po' in realtà disattento rispetto a queste cose, abbia poi veramente prestato veramente attenzione. Diversa invece la questione, il dibattito è stato sicuramente più animato negli Stati Uniti e anche in Inghilterra, è sicuramente molto più aperto, ci sono posizioni di tipo diverso, ci sono attivisti a dire che non è.
Alberti? Onorevole, ci sente?
Ah, ho avuto un attimo un'interruzione, ho sentito l'onorevole Albertini e poi non ho più sentito nulla.
No, volevo
anzi,
sapere.
Un silenzio che mi sembrava sospetto, ma allora la comunicazione è ancora in atto. Sì, il mio commento non è molto diverso da quello della giornalista, ricordo il suo nome Tiziana, ma non il suo cognome.
Prezzo.
La chiamerò Tiziana, se non si offende.
Tiziana va benissimo, onorevole, Tiziana va benissimo.
Se è troppo confidenziale, lei è una giornalista, ma ho sentito solo il suo nome. Nel caso mi chiami Gabriele, così siamo pari.
Dicevo,
condivido la sua suo commento. In effetti è posto per il collettivo di contributi internazionale, che non è solo italiana, come si sa, ma si perde un po' il filo di questo contesto. È una missione internazionale che aveva lo scopo duplice, ma contiguo, nell'impostazione concettuale, di cancellare un santuario del terrorismo internazionale, perché quando l'Afghanistan era controllato dai talibani, un regime teocratico dittatoriale sanguinario, era il covo di Al-Qaeda, insomma, era il rifugio stabile in cui si potevano allenare, preparare, arruolare, kamikaze o comunque insomma o cellule terroristiche che poi si sarebbero sparse nel mondo occidentale per difendere. Poi vivo con l'aspetto dal torchio della povertà, solo in parte supplita con la coltivazione dell'oppio e il narcotraffico, e quindi insomma creare una condizione rapporto internazionale di convivenza con un paese appunto che aveva invece qualità. La strategia italiana non è diversa da quella della NATO, anche noi tendiamo a sostituire l'intervento temporaneo di forze militari con apporti anche di investimenti nella società civile attraverso lo sviluppo, attraverso la lotta alla povertà e attraverso la costituzione di un'organizzazione dello Stato che possono consentire una vita, una governance diciamo di un regime democratico accettabile e che possa non cadere nel contestarismo. In questo scenario il processo politico, cioè un diverso bilanciamento tra l'approccio militare e quello politico è condiviso, quindi un accordo per così dire, perché sarà facile raggiungerlo, ma ci si sta a provare, che coinvolga nelle negoziazioni i talibani disponibili a rinunciare alla guerra civile, diciamo, gruppi di battenti o altri attori, capi tribù, eccetera, che siano posti a interventi che possono coagulare delle forze prima nemiche, ma disponibili a una palingenesi dell'istituzione nazionale, è un buon investimento, almeno ci si deve provare, insomma, e non è assolutamente estraneo anche alla politica del nostro paese sul territorio.
Sì, un altro tema di cui si è parlato molto in questi anni, anche qui a Bruxelles, anche da parte NATO, da parte della NATO come istituzione, sono state le difficoltà che hanno avuto appunto la NATO come istituzione e i paesi membri a spiegare in questi anni all'opinione pubblica le ragioni del coinvolgimento in Afghanistan. E onorevole Bertini,
diciamo l'avamposto della lotta al terrorismo internazionale, perché l'Afghanistan era il covo di Al-Qaeda, insomma, prima di essere allontanati dal potere, i talebani ospitavano le organizzazioni terroristiche del fondamentalismo islamico, offrendo appunto ricovero e i mezzi anche di sostentamento, in parte attraverso il narcotraffico. Quindi un avamposto della lotta al terrorismo fuori dai confini nazionali, ma per non ricevere le sgradite visite di terroristi, kamikaze e l'organizzazione di attentati come quello delle Torri Gemelle o di Londra o altrove, che non possiamo quantificare quanti stati se non stabilizzare questo stato di cose, cioè rendere più difficile che uno stato intero, non un'area non controllata, il covo del terrorismo internazionale, occorre che le istituzioni siano accessibili, democratiche, trasparenti, che partecipino al contesto internazionale e che siano governate con criteri avvicinabili a quello delle democrazie occidentali. Ed ecco tutto il processo appunto di strutturazione dello Stato, di lotta alla povertà, sicurezza, formazione delle forze di polizia, della magistratura.
Posso chiedere ad entrambi se secondo voi appunto gli stati membri, i leader politici, la NATO stessa avrebbero potuto fare di più per spiegare meglio all'opinione pubblica quanto si sta facendo in Afghanistan, anche quanto di buono si sta facendo, i risultati positivi che per esempio la missione ISAF sta ottenendo, i cambiamenti che si sono verificati in Afghanistan negli ultimi anni. Mi riferisco per esempio al fatto che ora le bambine possono andare a scuola, prima questo non era possibile. Ecco, vorrei chiedere appunto ad entrambi, secondo voi, se è mancato qualcosa, che cosa si sarebbe potuto fare di più, e anche magari parlare un attimo della tendenza dei media a riportare principalmente come attacco alle forze ISAF, dando raramente appunto notizie positive su quanto accade in Afghanistan. Magari Tiziana, vuoi iniziare tu?
Ma io direi soprattutto questo, che non spetta certo appunto alla NATO comunicare meglio alcune cose, no? La NATO ha un compito ben preciso lì, che è quello della missione ISAF, e che secondo me da tanti punti di vista deve essere considerato in maniera molto positiva, non positiva, no? Soprattutto se per esempio si confronta una struttura come quella della NATO a una come quella dell'ONU, no? Allora, l'ONU ha dimostrato in più occasioni di non essere in grado di operare come forza di peacekeeping, no? Tutte le missioni ONU, possiamo dire, praticamente sono state fallimentari. Ci vuole, almeno secondo la mia opinione e secondo l'opinione di persone che conosco bene all'interno delle forze armate italiane, un'organizzazione come la NATO, che oltretutto adesso diventerà una struttura ancora più snella, passerà da 13.500 unità a 8.950, insomma sono 4.000 unità in meno. Direi che appunto per la NATO è stato l'Afghanistan un test straordinario, nel senso che, come diceva l'onorevole Albertini prima, la ragione per cui la NATO è lì, mentre in passato appunto si occupava dei suoi paesi all'interno di confini un po' più vicini a noi, no? Pensiamo ai Balcani, ma insomma è proprio perché è comunque quello che accade lì è strettamente collegato a che cosa accade da noi. Quindi, casomai, la domanda sul comunicare meglio va sicuramente fatta alla mia categoria, no? E abbiamo sicuramente noi delle responsabilità. Proprio pochi giorni fa mi è capitato di leggere uno scritto di Claudio Magris, che insomma è uno dei più importanti saggisti italiani, no? E lui diceva proprio: si ha la sensazione che di paesi come l'Afghanistan o l'Iraq, nonostante l'informazione globale e le nuove tecnologie, ne sappiamo meno che ai tempi di Kipling, e comunque meno nell'ambito della società civile di quanto ci ha raccontato per esempio il cacciatore di aquiloni. Ed è vero questo, cioè l'attenzione è sempre ripiegata sulle attività militari dei soldati occidentali e in particolare degli italiani dispiegati in quelle aree, e la discussione si rafforza appunto solo quando appunto dobbiamo parlare di purtroppo di perdite nel nostro contingente. Questa è una miopia, secondo me, un po' dei mezzi di informazione italiana, una miopia anche dell'opinione pubblica italiana, cioè quanto veramente agli italiani interessa di sapere, di conoscere di più di quello che riguarda veramente, che è la vita degli afghani. Cioè, forse anche a noi giornalisti piacerebbe più puntare l'accento sulle attività, quelle che si chiamano attività simiche, no? E quindi quelle attività che il nostro contingente fa proprio per avvicinare la popolazione, che è anche una strategia militare, se vogliamo. Più la popolazione civile percepisce la presenza militare come non ostile ma anzi amica, e più appunto si fa forte di un processo di coinvolgimento, e quindi è chiaro che le frange talebane vengono più isolate rispetto al resto della popolazione. Purtroppo appunto, come questo non è un problema solo dell'Afghanistan, della NATO, ma è proprio in generale del nostro sistema dell'informazione italiana, siamo molto più attenti all'evento doloroso, delittuoso, insomma così. E questa è una critica che faccio nella mia stessa categoria, è una critica che però forse chi legge i giornali, chi guarda la televisione dovrebbe almeno farlo notare ai direttori, perché se è vero che poi un libro come appunto Il cacciatore di aquiloni, per dire uno dei casi più famosi, viene così letto, allora forse bisognerebbe far notare che appunto bisognerebbe prestare più attenzione anche alla popolazione, e quindi di conseguenza come le nostre forze armate si rafforzano, si rapportano alla popolazione. Apro un piccolo inciso oltretutto. Forse non si sa, non si dice abbastanza in Italia, che per esempio gli stessi americani, che sono un mostro di efficienza, vengono sempre anche all'interno del mondo militare, no, additati, segnalati come quelli più efficienti, più bravi, più potenti, eccetera, eccetera. Beh, non si sa che per esempio il PRT a guida italiana, cioè il Provincial Reconstruction Team di Herat, viene ormai additato non solo da Petraeus ma quindi anche dagli americani in genere come un esempio da seguire, perché l'integrazione che è stata stabilita tra popolazione civile e militare nella regione di Herat è la migliore, che viene giudicata come la migliore di quelle presenti in Afghanistan. Questo in realtà non è stato veramente riportato dai media, ma perché appunto, torniamo al problema di prima, noi ci accorgiamo di quello che fanno i nostri militari lì quando, ahimè, c'è un evento triste da raccontare.
Onorevole Albertini, ha qualcosa da aggiungere su questo prima dell'ultima domanda?
Devo dire, condivido quasi totalmente quello che ho ascoltato, e quindi potrei ripercorrerlo e integrarlo, ma solo con qualche chiosa, ma concettualmente sono assolutamente solidale con l'impostazione che ha dato, posso dire collega, visto che in questo momento stiamo commentando, anche se ho un altro ruolo, delle notizie o dei fatti. Indubbiamente viene in mente la frase di Petrolini quando qualcuno dal pubblico, allora forse non c'erano i mezzi di diffusione del suono che ci sono adesso, per cui in qualche teatro con un'acustica non troppo appropriata non si capiva bene la battuta dell'attore, e se dal pubblico qualcuno si levava a gridare voce, in una circostanza fu, e più di una forse, la replica dell'attore era orecchio, cioè che cosa si vuole ascoltare e che cosa si riesce a dire. La NATO, l'ISAF sul territorio, ci sono stato due volte perché il generale Del Vecchio, il mio
siamo in chiusura,
aveva il comando a Milano, ha portato lo stendardo della città nel suo comando, quindi mi sono recato due volte. Forse prima lei, Tiziana, non aveva ascoltato, ma il comune di Milano ha fatto un investimento.
Onorevole, mi dispiace, la devo bloccare, abbiamo 30 secondi, per cui se può essere conciso.
Ora chiudo rapidamente,
esatto,
dicendo che sì, si parla di morti, di feriti, non si parla del bene che si fa a quelle popolazioni, il bene come civiltà, ma poi il bene che facciamo a noi stessi consentendo a quelle popolazioni di non essere loro stesse vittime del fondamentalismo e diventare terroristi perché disperati e non in grado di vivere una vita dignitosa, accumulando un risentimento verso il mondo libero e il mondo industriale che poi ci ritroviamo negli attentati che conosciamo.
Siamo purtroppo in chiusura, vorrei ringraziare entrambi i nostri ospiti per il loro interessantissimo contributo alla trasmissione di questa sera, l'onorevole Gabriele Albertini, presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. Grazie onorevole e buon lavoro.
Grazie a voi, è stato interessante per me dialogare.
E Tiziana Prezzo, giornalista per Sky TG24. Grazie Tiziana per aver partecipato a Giro di Boa e speriamo di riavervi entrambi ai nostri microfoni. Grazie, buon lavoro.